ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Migliaia di persone continuano a muoversi da una parte all'altra della striscia di Gaza. Pensate, dal 7 ottobre ad oggi oltre 54.000 morti. Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio parleremo del caos politico in Libia e per finire con i dazi e le nuove minacce di Trump nei confronti dell'Unione Europea. Allora, in regia Gabriele Di Domenico, io invece sono Alessandro Guarasci.
Strike after strike in Gaza. According to Israel's military, it's conducted.
E allora i grandi media internazionali tornano a parlare, anzi continuano a parlare in modo ininterrotto, appunto, dei bombardamenti israeliani su Gaza. Noi dobbiamo dire che una nuova offensiva, appunto, militare di Israele ha costretto allo sfollamento di quasi 180.000 persone negli ultimi 10 giorni, lo afferma l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, mentre Israele prosegue appunto una nuova offensiva che ha l'obiettivo di prendere il controllo della maggior parte del territorio. Quasi 616.000 persone sono state sfollate dalla fine del cessate il fuoco il 18 marzo. Ecco, il Global Camp Coordination and Camp Migration Management, Cluster, sostenuto dalle Nazioni Unite, afferma che durante il cessate il fuoco circa 500.000 di palestinesi sono stati in grado di tornare a casa, ma quel fragile processo ora si è invertito. Allora, noi abbiamo in linea Silvia Gisona, responsabile degli affari umanitari di Save the Children Italia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei.
Allora, che cosa vi dicono i vostri referenti sul terreno? Perché sembra che qualche aiuto stia arrivando. Per esempio, poco fa Gaza Foundation ha detto che migliaia di sfollati hanno ritirato il cibo. Ma soprattutto, qual è la situazione appunto dei minori?
Allora, qualche aiuto sta iniziando ad entrare, ma la situazione rimane disperata. Vediamo un crescente numero di bambini che soffre la malnutrizione nelle nostre cliniche e continuiamo a portare aiuto a questi minori. Solo di qualche giorno fa l'organizzazione internazionale che si occupa di monitorare le carestie ha annunciato che circa il 93% di bambini e delle bambine di Gaza sono a rischio di carestia. Chiaramente siamo davanti a un'enorme crisi umanitaria.
Questa enorme crisi umanitaria, secondo lei, in questo momento ha qualche possibilità di essere invertita, seppur, diciamo, ormai qualcosa entri, ma entri veramente col contagocce?
Il flusso degli aiuti deve tornare ad essere quello del cessate il fuoco durante il cessate il fuoco. Il cessate il fuoco è la priorità assoluta, ma è priorità assoluta anche garantire accesso degli aiuti continuativi e senza interruzioni, e soprattutto basati sui principi umanitari. È necessario che l'aiuto umanitario sia neutrale, indipendente e imparziale, e che soprattutto prenda come centrale il concetto di umanità. Bisogna rimanere vicini alla popolazione palestinese e garantire che tutti i palestinesi, ovunque si trovino all'interno della striscia di Gaza, possano avere accesso agli aiuti, cosa che in questo momento non sta avvenendo.
Lei, quando parla di aiuto umanitario, diciamo neutrale, si riferisce forse ai contractor che dovrebbero, secondo, diciamo, gli Stati Uniti, distribuire il cibo nella nuova Gaza, diciamo, occupata dall'esercito israeliano?
Per noi è necessario che i principi guidino l'azione umanitaria. L'azione umanitaria che finora è sempre stata, e secondo noi è importante che continui ad essere, guidata dalle organizzazioni internazionali che sono da anni presenti all'interno della striscia e che da anni garantiscono la distribuzione indipendente dell'aiuto. Cambiare queste modalità durante un conflitto armato rende ancora più complesso riuscire a essere sicuri che l'aiuto arrivi a più vulnerabili e che non venga utilizzato come un'arma politica nelle mani di uno o dell'altro schieramento.
Senta, per chiudere, voi come state lavorando a Gaza? Se riuscite a lavorare in qualche modo, perché comunque sarà difficile anche per voi operare, diciamo, con relativa tranquillità.
È assolutamente estremamente complesso continuare ad operare. Noi continuiamo a portare aiuto e supporto alla popolazione, in particolare ovviamente ai bambini, con interventi prevalentemente di nutrizione infantile, quindi di lotta alla malnutrizione, e di consegna dell'acqua, di consegna di materiale e supporto per le famiglie, in modo tale che possano cercare di trovare aiuto. Ma chiaramente è una goccia nel mare, siamo davanti a una catastrofe umanitaria senza precedenti.
E allora noi ringraziamo per essere stata con noi Silvia Gisone, responsabile degli affari umanitari di Save the Children Italia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e grazie a voi.
E allora avete sentito quanto sia difficile in questo momento la situazione a Gaza. Vi dicevamo che secondo alcune agenzie umanitarie in qualche modo gli aiuti stiano arrivando, seppur col contagocce. Appunto, la Gaza Humanitarian Foundation dice che migliaia di residenti della striscia stanno ritirando pacchi alimentari nel sito di distribuzione di aiuti umanitari a ovest di Rafah. Poi bisognerà capire quanto questi aiuti umanitari saranno, diciamo, utili, indispensabili per una popolazione che ormai da mesi sta letteralmente soffrendo la fame. Allora, fin qui le notizie su Gaza, ma per il resto notizie dal mondo, do la linea a Cecilia Seppia.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Cominciamo subito con l'attività vaticana. Papa Leone ha ricevuto oggi in udienza la squadra del Napoli, vincitrice del campionato di Serie A. Nel suo discorso ha richiamato il valore sociale del calcio, ribadendo che i talenti del singolo devono essere messi al servizio di tutti. La vittoria, ha detto, è sempre frutto di un lavoro di squadra. Importante il monito ai giocatori e dirigenti a non cedere alla logica dello sport votato al business e a vigilarne sulla qualità. Poi un appello al team, ma anche ai genitori, ad impegnarsi nella crescita umana dei giovani atleti. Papa Leone XIV ha oggi nominato anche Monsignor Renzo Pegoraro nuovo presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Dal 2011 era il cancelliere della PAV, succede all'arcivescovo Vincenzo Paglia, che il 21 aprile scorso ha compiuto 80 anni. Quello che sta accadendo a Gaza è inaccettabile, così il segretario di Stato Pietro Parolin in un intervista con i media vaticani a tutto tondo, in cui chiede alla comunità internazionale di fare il possibile per mettere fine a quella che definisce una tragedia. Il diritto umanitario internazionale deve valere sempre e per tutti. Chiediamo che si fermino i bombardamenti e che arrivino gli aiuti necessari per la popolazione. Questo l'appello del cardinale, che al contempo ribadisce con forza la richiesta ad Hamas di rilasciare subito gli ostaggi e di restituire i corpi delle vittime del barbaro attacco del 7 ottobre 2023. Si dice profondamente scosso per il recente attentato a Washington, in cui sono rimasti uccisi due addetti dell'ambasciata israeliana. Il richiamo è a vigilare e far sì che il cancro dell'antisemitismo non rialzi la testa. Parolin si sofferma poi sulla possibilità che il Vaticano ospiti nuovi negoziati sulla guerra in Ucraina, precisando che non si trattava di una mediazione che deve essere richiesta dalle parti, ma soltanto dall'offerta pubblica da parte del Papa di una disponibilità ad accogliere un eventuale incontro. L'importante, precisa Parolin, non è il luogo ma l'urgenza di fermare la guerra per arrivare ad una pace stabile, giusta e duratura. E questo rimarca l'impegno diplomatico della Santa Sede in un'ottica non di protagonismo ma di servizio, che respinga il paradigma della guerra. Vi ricordiamo che l'integrale dell'intervista è disponibile sul nostro sito vaticannews.va. E a proposito del dossier Ucraina, la Russia continua a lavorare su una bozza per un futuro trattato di pace, con una serie di posizioni su principi di soluzione e le tempistiche di un potenziale cessate il fuoco temporaneo, se si raggiungeranno accordi appropriati. Questo è quanto dicono dal Ministero degli Esteri. Non appena il memorandum sarà pronto, sarà inviato a Kiev. Ci aspettiamo che l'Ucraina faccia lo stesso, dice la portavoce Zakharova. Il portavoce del Cremlino Peskov invece frena: è un processo complesso, ci vorrà tempo, vogliamo che tutto accada il prima possibile, il lavoro è in corso sul terreno, situazione ancora difficile. L'UNICEF denuncia la morte di 3 bimbi uccisi e 13 feriti in un attacco russo su Zaporizhia. Da gennaio ad aprile sono 220 i minori caduti sotto le bombe di Mosca, un 40% in più rispetto al 2000. 2024. Intanto oltre 20 navi, 25 aerei, circa 3.000 soldati russi si stanno esercitando nel Mar Baltico. Siano rafforzati i fili del dialogo, si trovino le garanzie necessarie inserite in un quadro che permetta una pace giusta e sicura. Questo è quanto ha detto invece il presidente della CE, il cardinale Matteo Zuppi, introducendo i lavori del Consiglio Episcopale Permanente a Roma. È tutto, a te la linea.
Allora, intanto io vi ricordo il nostro numero per mandarci messaggi: 335-124-3722. Ripeto, 335-124-3722, perché in questi giorni appunto tanti ascoltatori ci scrivono per chiederci come sia possibile davvero che questa guerra a Gaza e non solo non finisca. Allora, noi rimaniamo, diciamo, sempre in una zona di alta tensione, che è la Libia, che oggettivamente è ancora nel caos, perché Mohamed Menfi, presidente del Consiglio Presidenziale, un organo tripartito che tra l'altro svolge le funzioni di capo dello Stato, ha ricevuto i rappresentanti della rete dei partiti libici, appunto, che comprende il Fronte Nazionale, Giustizia e Costruzione, Sviluppo Libico e Sviluppo e Pace. In pratica sarebbero i principali partiti libici. Allora, durante l'incontro sono state seminate le misure per preservare la sicurezza a Tripoli dopo le temporanee, vengono definite temporanee, violenze tra milizie che si sono verificate ormai circa un paio di settimane fa. Ad oggi, lo dobbiamo dire però, la Libia è ancora divisa tra due governi concorrenti. Sono quello con sede a Tripoli, guidato da Abdulhamid Debda, riconosciuto, diciamo, a livello internazionale, ma sfiduciato dal Parlamento dell'Est, e poi quello di Bengasi, sostenuto dalla Camera dei Rappresentanti, dal generale Khalifa Haftar, ma comunque privo di riconoscimento. Allora, se cerchiamo di capire un attimo quel paese dove sta andando, dall'analista del CESI Alessio Stilo.
Pur sussistendo la spaccatura in due, ci sono delle dinamiche ancora più profonde, perché nell'ovest della Libia gli scontri e l'instabilità, cioè il riemergere dell'instabilità, un'instabilità che era latente, emersa nelle ultime settimane, non fa altro che far emergere come dire, la dialettica tra le forze e le milizie vicine a Dabaib, al governo di unità nazionale, e le altre milizie che controllano la capitale, insomma, siano emerse in tutta la loro forza, in tutto il loro vigore. Questi scontri tra soprattutto la brigata 444, che è quella più, diciamo, vicina proprio al governo retto da Dabaib, e altre milizie, in particolare la forza di deterrenza cosiddetta Rada, che è invece una potente milizia che controlla alcune zone della capitale e l'aeroporto della capitale Tripoli.
Invece le parate militari nell'est del paese e anche il sostegno mostrato da alcune potenze al generale Haftar, cosa ci dicono?
Ci dicono da un lato che l'est libico è ancora sotto il saldo controllo dell'esercito nazionale libico, della famiglia Haftar e, diciamo, dei clan a loro affiliati. Ci dicono che alcune delle potenze esterne che notoriamente hanno sostenuto in passato Haftar verosimilmente continuano a sostenerlo, e non mi riferisco soltanto alla Federazione Russa, peraltro di recente è emerso anche la Bielorussia, che è uno stretto alleato della Russia nel sostegno, anche nell'addestramento di unità dell'esercito nazionale libico di Haftar. La stessa Cina è emerso, come, ecco, nella parata sono emersi tra le armi esposte anche droni da ricognizione e attacco di tipo cinese. Tra il pubblico, durante la parata, erano presenti ovviamente delle delegazioni straniere, e in particolare c'erano rappresentanti ufficiali di alcuni paesi, non solo Russia e Bielorussia, ma anche paesi che in passato hanno sostenuto notoriamente Haftar: Emirati Arabi Uniti, Egitto, Niger, Mali e Burkina Faso, i tre stati del Sahel, no, coinvolti da golpe negli ultimi anni, che sono retti da regimi militari che hanno instaurato o stanno instaurando legami con l'Haftar. Anche la Giordania, c'erano presenti rappresentanti della Giordania. Ecco, questo quadro ci dà l'occasione per riflettere su come comunque Haftar e il clan degli Haftar abbia anche degli appoggi esterni, e che questa situazione non fa altro che cristallizzare enfatizzare la dicotomia, la divisione tra est e ovest libico, e diciamo che è suscettibile poi di provocare ulteriore instabilità, soprattutto se gli scontri e l'instabilità nell'ovest dovesse portare magari Haftar a dei tentativi di riconquistare, di dirigersi verso Tripoli, come aveva fatto alcuni anni fa ed era stato poi fermato anche dall'intervento turco.
L'ONU in questa cornice dice che il paese non è pronto a elezioni politiche, un'osservazione diciamo scontata, però d'altra parte il governo di Tripoli ha tentato una legittimazione riconoscendo anche la Corte Penale Internazionale. A che punto è il processo democratico in Libia, il fragilissimo processo democratico in Libia?
In realtà prima degli scontri di inizio maggio il processo era abbastanza anche incoraggiante, perché si era avviata una fase di registrazione degli individui per partecipare a delle ipotetiche future elezioni municipali. Poi con gli scontri la fase è stata abbastanza congelata. Ora chiaramente la missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia sta cercando di ricomporre il quadro, sta tentando della mediazione. Peraltro di recente ha pubblicato, quindi nel mezzo degli scontri ha pubblicato un rapporto con delle raccomandazioni per dirimere proprio alcune delle controversie costituzionali che stanno ostacolando poi lo svolgimento di elezioni. Tra l'altro questo rapporto, io rapida analisi, prevede quattro opzioni, cioè propone quattro opzioni per superare l'impasse attuale, e propone tra l'altro lo svolgimento simultaneo di elezioni presidenziali a parlamentari e tutta una serie di altre prerogative, tra cui l'approvazione prima di una Costituzione e poi il voto. E il problema è che appunto difficilmente, se la situazione di instabilità dovesse persistere, difficilmente si riuscirà a far concordare le diverse parti.
Allora, noi torniamo adesso a parlare di dazi, perché la notizia arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove il presidente degli USA Donald Trump dice che è stato appena informato che l'Unione Europea ha chiamato per stabilire rapidamente le date di un incontro proprio sui dazi. Trump dice: questo è un evento positivo e spero che finalmente, come ho chiesto alla Cina, anche le nazioni europee aprano al commercio con gli Stati Uniti. Insomma, forse la situazione volge al meglio, forse. Lo dico perché invece questa mattina la presidente della Commissione della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, aveva respinto l'affermazione, appunto sempre di Trump, secondo cui l'Unione Europea è stata fondata, lui aveva detto, per letteralmente fregare gli Stati Uniti, e la Lagarde ha definito questa affermazione la solita provocazione. Volevano, lei ha detto, che ci fosse una zona euro, un'Unione Unita, un mercato unico, ha spiegato la Lagarde parlando con l'emittente tedesca ARD, in riferimento appunto alla visione storica degli Stati Uniti. E ancora ha detto: va contro la storia affermare ora il contrario in questo che lei ha definito linguaggio terribile. Poi è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, che non ha commentato le dichiarazioni di Trump, ma ha detto: l'Europa almeno abbia il coraggio di rimuovere quei dazi interni che si è autoimposta in questi anni. Allora, nei fatti, la questione dei dazi continua ad agitare l'Europa, e anche su questo la rettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Elena Beccalli, ha scritto il libro Per una nuova economia, costruire paradigmi basati su persone, etica, fiducia e cooperazione. Insomma, un altro modo, lei ci ha detto, di intendere appunto l'economia.
Purtroppo negli ultimi decenni abbiamo visto uno spostamento silenzioso del paradigma economico dominante dalla competizione verso il conflitto. Oggi siamo in una fase storica in cui le guerre dominano i sistemi economici, e dunque credo l'impegno debba essere ancora più forte per reindirizzare lo sguardo sulle questioni economiche verso lo sviluppo sostenibile, quindi uno sviluppo che vada a beneficio delle generazioni future. È un impegno non semplice, una sfida difficile, ma credo una responsabilità politica importante nel delineare politiche economiche che vadano proprio verso logiche di sviluppo.
Ecco, ma l'Europa quale ruolo può avere ancora?
L'Europa può giocare un ruolo fondamentale perché è riconosciuto in tutto il mondo che il modello sociale europeo è il migliore oggi esistente a livello internazionale. Dunque dobbiamo adottare delle politiche per salvaguardare questo modello e anzi auspicabilmente renderlo il modello dominante a livello internazionale, perché è un modello che in termini di welfare riesce a garantire molto di più i cittadini, è un modello che riesce a ridurre le disuguaglianze all'interno dei paesi. L'Europa è il continente con le migliori disuguaglianze economiche e sociali. Dunque un modello che si è rivelato essere superiore rispetto ad altri. A noi la responsabilità di fare in modo che diventi il modello dominante.
E soprattutto il denaro è ancora un fine, un mezzo? E soprattutto come inquadrarlo nella nostra economia?
Il denaro è per definizione uno strumento e ogni volta in cui si trasforma in fine, e questo lo abbiamo visto nella storia, per esempio la crisi finanziaria globale del 2008, si trasforma in una causa e origine di crisi e situazioni di instabilità. Quindi garantire il ruolo del denaro come strumento e non come fine è un elemento al quale prestare particolare attenzione tutti, perché altrimenti la conseguenza è proprio l'instabilità e addirittura la crisi finanziaria.
Si parla tanto, si continua a parlare tanto di Green Deal europeo, però questo è ancora valido e soprattutto può essere un modello anche per altri stati?
Io sono molto convinta che abbia motivo d'esistere e dobbiamo ancora più convintamente sostenere questo modello, che è un modello che contempera la competitività, la solidarietà e appunto la sostenibilità, cioè un'etica e un'equità che vede lo sviluppo di oggi senza compromettere lo sviluppo di domani. E credo che l'Europa abbia proprio la responsabilità di continuare a portare avanti questa prospettiva, che appunto è in grado di generare un modello economico capace di ridurre povertà e disuguaglianze e favorire il futuro delle nuove generazioni.
Grazie. Appunto, ma è un momento di forti disuguaglianze, dunque il rischio è anche un aumento delle povertà a livello italiano ed europeo.
Osserviamo un aumento delle povertà economiche che si traducono poi in povertà educative, sanitarie e questo è qualcosa rispetto a cui la politica ha la responsabilità di intervenire, cioè garantire il nostro modello sociale che è orientato per sua definizione alla valorizzazione del welfare e dunque alla minimizzazione delle disuguaglianze e delle povertà. Questo non vuol dire attuare politiche assistenziali, ma favorire politiche serie del lavoro anche per le giovani generazioni e per le donne. Stime recenti di Banca d'Italia ci dicono che una parità nelle opportunità lavorative, uomini e donne, determinerebbe un incremento del PIL del nostro paese nell'ordine del 7%. Questa è una leva importante su cui agire, anche io direi con una certa urgenza. E la seconda leva è quella di intervenire con possibilità di occupazione in quei settori che trovano particolare disponibilità di manodopera femminile. Penso a tutto l'ambito della cura. È un'altra area dove intervenendo con politiche pubbliche adeguate si potrebbe favorire il lavoro femminile e ridurre zone di povertà, oltre che favorire coesione sociale.
Allora, cari amici, io vi lascio per circa un 6 minuti, poi parleremo di sostenibilità e di famiglie. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? I
we've done? What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
Alla radio.
E allora, cari ascoltatori, vi faccio una domanda. Che cos'è la sostenibilità e soprattutto è un concetto che può interessare più in generale alle famiglie? Allora, la sostenibilità in sostanza è la capacità di utilizzare le risorse in modo che siano disponibili anche per il futuro, senza esaurirle o danneggiare l'ambiente, le condizioni di lavoro e del posto dove più in generale ci troviamo. Allora, ne parliamo perché un'indagine delle ACLI ci dice che la sostenibilità è oggetto di discussione nella maggioranza delle famiglie, circa il 75%, e per metà del campione di questa indagine rappresenta la chiave per tutelare le risorse per le generazioni future. La maggior parte delle famiglie del campione, dunque circa il 70%, inoltre ritiene che stili di vita sostenibili siano da adottare sempre. Allora, sul fronte dei comportamenti non vediamo famiglie del tutto estranee a pratiche in qualche modo che sono riconducibili a stili di vita sostenibili. Allora, noi abbiamo in linea chi questa ricerca l'ha realizzata, ha contribuito a realizzarla, Federica Volpi, che è ricercatrice dell'Istituto IRSACLI. Buon pomeriggio, Volpi.
Buon pomeriggio a lei e a chi ci ascolta.
Allora, insomma, in qualche modo è sorprendente che le famiglie abbiano così a cuore un tema, mi permetta, anche di cui forse negli anni precedenti si è anche un po' abusato.
Sì, in effetti è proprio uno dei principali risultati di ricerca aver registrato che nei confronti della sostenibilità c'è in effetti una sensibilità ormai diffusa nelle famiglie italiane. Le famiglie sono appunto le unità che hanno composto il nostro campione, più di 1000 famiglie hanno risposto al nostro questionario e appunto abbiamo registrato questa sensibilità diffusa. Come diceva anche lei, non ci sono sostanzialmente famiglie estranee a comportamenti diciamo sostenibili e ormai molte di queste pratiche sono entrate stabilmente nelle abitudini delle famiglie e quindi ecco possiamo ben dire che diciamo non esiste una contrapposizione, vorrei dire, nel corpo sociale fra pro e contro sostenibilità. Si direbbe che ormai la sostenibilità è stata appunto accolta a pieno titolo nelle famiglie.
Anche se io mi permetto, ho l'impressione che la maggior parte delle persone pensa che sostenibilità sia in sostanza andare verso la transizione ecologica. Poi ci sono tutti i temi legati invece al lavoro, al rispetto dei diritti, che forse la maggior parte degli italiani percepisce in modo un po' più sfumato. Senta, però ci sono c'è un gruppo, diciamo, che potremmo chiamare di ecominimali, cioè coloro che devono rispettare alcuni parametri perché glielo dice la legge e basta, cioè in sostanza ci credono forse, ma comunque lo fanno perché altrimenti magari potrebbero avere dei problemi.
Guardi, più che altro direi che possiamo in qualche maniera distinguere le famiglie, come abbiamo fatto anche nel caso della nostra ricerca, in diversi tipi a seconda del tipo di comportamenti sostenibili praticati. E noi abbiamo distinto queste pratiche in due grandi gruppi, uno che potremmo dire di pratiche normalizzate, nel senso che sono pratiche che ormai ricevono un supporto normativo, faccio un esempio la raccolta differenziata o comunque un riconoscimento sociale e quindi in qualche modo sono più semplici, diciamo, da praticare, ed altre che invece abbiamo definito volontaristiche perché richiedono un surplus di attivazione, diciamo, e anche, diciamo, sono più improntate alla socialità, alla relazionalità. Ecco, sulla base di questa distinzione,
ecco, ad esempio questa seconda categoria, che cosa ci potremmo far rientrare?
Ad esempio i gruppi d'acquisto solidale, questo tipo di pratiche, diciamo, legate alla sostenibilità, che appunto diciamo richiedono un'attivazione maggiore. E da questo punto di vista possiamo distinguere le famiglie. Noi le abbiamo distinte in tre tipi che abbiamo chiamato ecominimali, ecorealiste e ecoradicali, dove appunto quelle ecominimali sono proprio quelle che si fermano, diciamo, al pacchetto minimo, quello delle pratiche appunto normalizzate.
Ecco, senta, per chiudere, c'è un tema di ecoansia, cioè le persone che vanno in ansia perché parliamo continuamente di cambiamenti climatici e allora magari c'è chi teme davvero che il pianeta diventi invivibile, alcune aree per esempio che vengano sommerse dall'acqua e così via?
Sì, direi di sì. Sicuramente i cambiamenti del clima che ormai si stanno facendo evidenti e anche i problemi connessi all'inquinamento sono ad esempio fra le motivazioni principali che convincono ad adottare questo tipo di comportamenti. Però la cosa interessante che la ricerca ha messo in luce è che ad essere più attive in questi comportamenti regolamenti, diciamo, improntati alla sostenibilità sono non le famiglie spaventate, ma le famiglie preoccupate. Qual è la differenza? Che laddove c'è un eccessivo allarme c'è anche una paralisi, diciamo così, mentre invece il fatto di essere preoccupati ma mantenere un certo grado di ottimismo rispetto alla possibilità di produrre un cambiamento è, diciamo, la spinta che motiva di più le famiglie.
E allora io ringrazio per essere stata con noi Federica Volpi, ricercatrice dell'Istituto Iere Sacri, insomma, che ci ha aperto questo spaccato sulla sostenibilità e tutto, ci ha fatto capire un po' di più che cosa vuol dire. Buon pomeriggio, Volpi.
Grazie, buon pomeriggio.
Allora, vi dicevamo che questa indagine è stata voluta dalle ACLE, è stata pensata per il giubileo delle famiglie. Il problema è che le crisi economiche che si sono succedute, la pandemia in poi, hanno aumentato le disuguaglianze. Pensate che una persona su cinque è a rischio di povertà o di esclusione sociale in una delle aree più avanzate, che è l'Unione Europea. I dati forniti da Eurostat mostrano infatti che 93,3 milioni di persone che nel 2024 vivevano in famiglie con almeno uno dei tre rischi di povertà e di esclusione sociale, e appunto è accresciuto addirittura questo rischio. Si tratta di un numero in leggero calo rispetto ai 94,6 milioni stimati l'anno precedente, ma che comunque, diciamo, è piuttosto importante. Per quanto riguarda appunto il termometro dell'esclusione sociale in Europa. E allora il rischio è che si preferiscano scelte più a buon mercato che sostenibili. Ma noi ci siamo chiesti perché appunto mettere insieme appunto giubileo delle famiglie e appunto sostenibilità. Ecco come ci ha risposto Lidia Borsi, responsabile appunto del settore famiglia delle ACLI.
Il giubileo è il giubileo della speranza, la famiglia è un luogo generativo di speranza e la sostenibilità, per come la interpretiamo, per come l'abbiamo agita e pensata anche alle ACLI, è un luogo di speranza. Quindi questi si intrecciano, questi tre aspetti, e allora ecco che partendo dal nostro libro diventa l'occasione per fare una riflessione a tutto tondo su questo tema così cruciale per il vivere umano.
Ecco Borsi, lei appunto ha parlato, il vostro libro, la vostra ricerca, emerge che appunto le famiglie sono molto interessate al tema della sostenibilità, però c'è un po' di minore attenzione rispetto al passato, soprattutto c'è anche una certa preoccupazione per i costi che la sostenibilità potrebbe portare con sé. Come tranquillizzare queste persone?
Sicuramente va fatta un'azione da una parte culturale per far comprendere quanto sia importante il quadrante della sostenibilità, che non è solo ambientale ma è anche economica, sociale e relazionale, quindi mette al centro la persona. Dall'altro è fondamentale invece dare degli aiuti concreti, delle agevolazioni fiscali, perché la sostenibilità, stili di vita attenti spesso hanno un costo, e noi vediamo che l'attenzione è molto forte da parte di un ceto medio basso che vorrebbe fare di più e non se lo può permettere.
Ecco Borsi, il tema delle risorse è sempre fondamentale. L'impressione è che il tema della sostenibilità, se la decliniamo dal punto di vista ambientale, dunque quello della transizione ecologica, oppure quello dei diritti, pensiamo appunto ai lavoratori che hanno diritto appunto ad avere un salario giusto e non essere sfruttati, fosse particolarmente presente nel periodo dopo pandemia. Ora in qualche modo questa tensione non si è un po' abbassata? Guardiamo a quello che succede per esempio sul passaggio delle auto dal motore a combustione a quello elettrico in Europa.
Ma sicuramente questo è un tempo di grandi cambiamenti, di grandi crisi. C'è un momento in cui ci sono tanti conflitti nel mondo, c'è una grande crisi anche economica, abbiamo visto come il ceto medio si sta impoverendo, quindi tutto questo sicuramente incide nel avere meno attenzione, però voglio sempre ricordare che questo tipo di attenzione e deve essere dettata da chi ha il volante, da chi guida, quindi sono i decisori politici. Noi vediamo che forse nel panorama mondiale questo tema, il tema proprio della transizione ecologica, è un pochino più appannato, e noi di questo siamo molto preoccupati, perché noi sappiamo che ci sono delle crisi climatiche, delle crisi sociali, delle crisi economiche che sono tutte intrecciate, e su questo bisogna veramente porre l'attenzione, anche perché non è che si preme un bottone e si interviene, ma gli interventi sono a medio e a lunghissimo periodo.
Borzi, per chiudere, davvero, questo è il giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, addirittura intere generazioni. Questo vorrà dire che appunto servirà una forma di solidarietà intergenerazionale anche sul fronte della sostenibilità.
Assolutamente, c'è come un passaggio di testimone simbolico tra gli anziani e i giovani, di consegnare un mondo, un pianeta, una casa comune che non sia stata sfruttata e distrutta, ma nel contempo bisogna consegnarla in quella logica che è tanto cara a Papa Francesco, dell'ecologia integrale, cioè mettere insieme non solo l'attenzione all'ambiente ma alla persona nell'ambiente, quindi tutto il tema che lei diceva prima, l'economia, il lavoro buono, il lavoro dignitoso, lo sfruttamento, l'attenzione, sono tutti intrecciati, e quindi è su questo che bisogna porre le attenzioni. È un patto tra le generazioni di cui la famiglia sia fulcro, se riconosciuta come soggetto sociale, può essere un volano di speranza in questo giubileo.
Allora, sostenibilità però vuol dire non solo rispettare l'ambiente, ma anche i diritti delle persone. Pensate che nel 2021 in tutto il mondo almeno 50 milioni di persone vivevano in condizioni di schiavitù moderna. Una persona in sostanza ogni 150. Questo lo denuncia il rapporto Global Estimates of Modern Slavery, realizzato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Allora, la prima ragione è il lavoro forzato. Cioè quando ti fanno lavorare sotto minaccia di punizione. E pensate, nel 2021 almeno 27 milioni di persone lavoravano in questa condizione. È importante rimarcare che questo gruppo comprende tutti i tipi di lavoro, incluso quello domestico, lo sfruttamento sessuale di adulti e minori. Il lavoro forzato, tra l'altro, è spesso collegato al traffico di esseri umani. La seconda, il secondo motivo di condizione schiavitù è il matrimonio forzato, una pratica strettamente legata, ad attitudini patriarcali che purtroppo non smettono di esistere. È dunque nato un marchio che vuole sposare a questo punto il tema della sostenibilità. Fair Trade lavora perché chi coltiva cibo, e qui appunto parliamo di lavoro, veda rispettati i propri diritti. Con i produttori agricoli, i cittadini e le aziende, in sostanza è nato un grande movimento internazionale che promuove il rispetto dei diritti umani e ambientali nelle grandi filiere globali, quelle in sostanza che arrivano dal campo alla nostra tavola, magari facendo migliaia e migliaia di chilometri. Così ci ha detto Giuseppe Di Francesco, presidente di Fair Trade Italia.
La transizione verso un sistema agroalimentare più sostenibile non può aspettare. L'implementazione di pratiche agricole più sostenibili non può aspettare. Lo sviluppo di abitudini di consumo più sostenibili non possono aspettare. Questo è evidente nel nostro paese, evidente dove, in tutti i luoghi in cui c'è lo sfruttamento in agricoltura, è particolarmente evidente i più poveri. Però quello che diciamo noi come Fair Trade, gli attori principali, i produttori e i consumatori, devono essere parte del processo. Noi dobbiamo rendere la sostenibilità un'azione che è agita dai cittadini, dalle famiglie, dalle persone, che è condivisa con chi produce il cibo che portiamo sulla nostra tavola, e dobbiamo raccontare che la sostenibilità è sostenibile, che è possibile praticare scelte di consumo agroalimentare sostenibile. Quello che noi come Fair Trade facciamo tutti i giorni, accompagnando prodotti che quando portano il marchio Fair Trade hanno rispettato i criteri di disciplinari di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che sono stati stabiliti dall'Organizzazione Internazionale di Fair Trade.
Ecco, però mi permetta, non sarà una battaglia facile, perché spesso la concorrenza si fa sul prezzo, e a volte la grande distribuzione proprio sul prezzo gioca in modo pesante.
Noi dobbiamo rendere appunto sostenibile la sostenibilità, dobbiamo fare in modo che le scelte di consumo sostenibile siano popolari, noi diciamo così, popolari, che significa, come dire, che sia possibile praticare da parte di tutti, e quindi che si possano trovare prodotti che arrivano sulla nostra tavola, che arrivano sullo scaffale del supermercato, del negozio in cui li andiamo a comprare, dopo aver seguito un percorso appunto di sostenibilità e di rispetto delle persone, del pianeta, quindi dell'ambiente. Ma dobbiamo fare in modo che questi prodotti, come dire, siano appunto popolari, nel senso che, come dire, che questa scelta di consumo sia praticabile per tutti quanti, anche in termini di prezzo. Non è così difficile non è così alto il differenziale di prezzo che noi dobbiamo essere disposti a pagare per fare in modo che la nostra scelta di consumo diventi una scelta sostenibile. A volte questa differenza è molto piccola. Pensate a quello che è successo, come dire, sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. Oggi acquistare energia da fonti rinnovabili, da solare, da eolico, costa meno, produrre energia da fonti rinnovabili costa meno che produrre da fonti fossili.
Ecco, ma è difficile il rapporto con i produttori su questo fronte? Insomma, trovate delle resistenze?
Ma noi lavoriamo essenzialmente in Asia, Africa e America Latina, quindi lavoriamo con produttori dei paesi poveri. Noi li coinvolgiamo nella nostra organizzazione Fair Trade Italia, e diciamo, rappresenta in Italia il marchio di certificazione di Fair Trade International, che è un'organizzazione internazionale che mette insieme organizzazioni come la nostra, che operano nei paesi nei quali i prodotti del commercio equo, i prodotti Fair Trade vengono promossi, vengono distribuiti, ma mette insieme anche i produttori, che nella nostra organizzazione sono organizzati in tre grandi network di produttori per Asia, Africa e America Latina. Noi produttori dobbiamo in Italia anche, e lo facciamo soprattutto in quelli che ancora chiamiamo paesi in via di sviluppo, i produttori dobbiamo ingaggiarli, perché la battaglia della sostenibilità è una battaglia comune. Dobbiamo fare in modo che gli agricoltori, che sono i nostri principali interlocutori, sono quasi 2000 i piccoli agricoltori che sono coinvolti nel sistema Fair Trade, conducano la nostra stessa battaglia, tornino a essere, ecco, custodi della terra che coltivano, perché su quella terra loro costruiscono il loro reddito, la possibilità di crescere, di sviluppare, tornino in possesso, come dire, della possibilità di scegliere. E dobbiamo fare in modo che la battaglia sia una battaglia comune, che non ci siano, come dire, due soggetti che si contrappongono, ma che produttori e consumatori lavorino insieme. E poi dobbiamo fare in modo che le istituzioni facciano la loro parte. Il protagonismo è sicuramente delle persone, dei cittadini, di chi produce, di chi acquista, di chi consuma, ma le istituzioni devono fare la loro parte, devono fissare le regole, devono fare in modo che, quindi, lungo le filiere produttive l'attenzione ai diritti delle persone, dell'ambiente, la due diligence, come si dice, sui diritti umani e ambientali venga rispettata. Chi distribuisce, chi importa, chi trasforma deve chiedersi e deve indagare su cosa succede lungo la sua filiera, deve garantire il consumatore sul rispetto dei diritti umani e dell'ambiente lungo la filiera che ha portato il prodotto dal campo fin sulla nostra tavola.
Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che...
Allora, prima con Lidia Borsi parlavamo della transizione ecologica, e purtroppo gli effetti del surriscaldamento sono evidenti, perché pensate, la produzione globale di grano sta subendo un rallentamento significativo proprio per effetto del cambiamento climatico. Ecco, secondo uno studio, in assenza dell'innalzamento delle temperature registrato negli ultimi decenni, le rese mondiali di grano sarebbero oggi superiori di circa il 10%. Questo impatto climatico negativo si estende anche ad altre colture come il mais, l'orzo e tanti altri cereali. Allora, ecco, in linea con noi Pierluigi Sassi, presidente di Erde Italia. Buon pomeriggio, Pierluigi.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
Allora, noi spesso abbiamo parlato del pseudo fallimento di tanti vertici. Tu sei preoccupato?
Chi non lo è cieco, perché chiaramente siamo in una situazione da cui, insomma, bisogna prendere spunto per capire che siamo chiamati ognuno di noi a fare la differenza, visto che la rivoluzione dall'alto è molto difficile. Purtroppo i decisori economici e politici affrontano le questioni di le grandi crisi globali soprattutto nel tentativo di difendere i propri interessi e quindi non nel tentativo di risolvere i problemi, e questo fa sì che spesso i problemi vadano addirittura ad acuirsi. Ne sono una prova le 29 conferenze per il clima che sono state fatte dal 1992 ad oggi, nelle quali non solo le emissioni di CO2 non sono state fermate, cosa che era lo scopo ultimo di quelle conferenze, ma addirittura non siamo riusciti a rallentare l'incremento costante, se non addirittura esponenziale, di queste emissioni. Quindi è chiaro che la rivoluzione dall'alto non arriva, ce lo ha ricordato con anche molta fermezza, direi anche con tuonando veramente con parole fortissime Papa Francesco nella Laudato Si, l'esortazione apostolica ad 8 anni dall'enciclica Laudato Si, e il suo appello era proprio quello a dire: non ci aspettiamo, cioè dobbiamo sperare che dall'alto arrivino i cambiamenti necessari, ma non possiamo aspettare quelli, dobbiamo fare noi la differenza.
Ecco Pierluigi, è solo un problema di fondi che non vengono stanziati a sufficienza, oppure a volte c'è anche un limite, diciamo, ideologico?
Ma i fondi sono sempre una questione secondaria, perché diciamo così, la transizione ecologica costa, e sicuramente il tema del costo della transizione ecologica è un tema importante che deve essere affrontato con grande sapienza. Però detto questo, se noi guardiamo per esempio nell'ultima conferenza per il clima di Baku, in cui un panel di esperti delle Nazioni Unite ha messo in evidenza il fabbisogno di 6,5 trilioni di dollari l'anno fino al 2030, abbiamo capito che questa praticamente è un 3% del PIL mondiale. Ora, se il mondo non riesce a salvarsi perché non investe il 3% di quello che guadagna, siamo alla follia. Il problema vero è che per fare la transizione ecologica bisogna fare dei passi indietro rispetto alla crescita. Noi per esempio tutti quanti guardiamo le conferenze per il clima con la speranza che risolvano il problema, poi se il telegiornale alla notizia successiva dice che il PIL è cresciuto siamo tutti felici, ma il problema è che è questa costante tensione alla crescita che ci porta all'ipersfruttamento delle risorse naturali. Noi dobbiamo uscire da questo loop della crescita e dobbiamo entrare in una economia più serena che mette al centro la felicità dell'uomo e non il profitto di pochi. Quindi questa è la chiave. Poi dopo le questioni economiche non sono irrilevanti, perché 6,5 trilioni di dollari non sono uno scherzo, però spendiamo molto di più per questioni per esempio militari
e molto di più per le armi. Tutto il dibattito sul piano di riarmo europeo ha cifre ben 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 maggiori. Allora io ringrazio per essere stato con noi Pierluigi Sassi, d'altronde noi con Erde Italia abbiamo un appuntamento fisso ogni giovedì e ci occupiamo proprio di questi temi, sostenibilità, poi concretamente come farla calare, diciamo, nella vita di tutti i giorni. Buon pomeriggio Pierluigi.
Grazie a voi e ai vostri ascoltatori.
E allora, cari ascoltatori, appunto abbiamo parlato di sostenibilità, che cosa vuol dire in sostanza rispettare i criteri di impatto climatico, fare la raccolta differenziata, oppure abbiamo sentito anche fare la spesa in modo differente, mantenendo, cercando di fare attenzione anche ai diritti degli agricoltori e di tutti quelli che fanno i passaggi intermedi, in sostanza fare veramente un cambio di paradigma. Io vi ringrazio per essere stati con noi, io sono Alessandro Guarasci, in regia invece Gabriele Di Domenico, ma rimanete all'ascolto di Radio Vaticana. And they charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They pay paradise, put up a parking lot. Farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that
that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam.